già da giugno, ma finirà poi il 30 settembre. Una mostra collettiva che si intitola Mostre, Museums, Galleries, Homes and Other Stories. È una collettiva molto interessante e noi oggi parliamo con il curatore che è Lorenzo Bruni. Pronto Lorenzo?
Eccoci qua,
Ciao
sì, mi sento
Lorenzo.
benissimo. Ciao.
Allora, questa mostra riunisce artisti che provengono da situazioni geografiche e anche culturali molto diverse e ha questo titolo che focalizza gli aspetti espositivi, diciamo dei luoghi dove vengono esposte le opere. Ci puoi spiegare un po' il concept di questo progetto e
Certo.
in che senso, ecco, tratti questi spazi?
Certo, allora, prima di tutto una puntualizzazione, nel senso che grazie per la domanda. Il titolo fa riferimento, che è anche un gioco così concettuale interessante, fa riferimento prima di tutto ai soggetti che gli artisti hanno utilizzato, hanno rappresentato nelle opere che vediamo all'interno della Galleria Erika Ossuni a Bologna. Li abbiamo divisi, li vedremo e li percepiamo anche come spettatori, come due sezioni differenti che abbiamo evidenziato anche in maniera diversa sull'invito. Quindi questi soggetti, ad esempio, nei quadri di Martin Borowski, che fa parte della sezione opere, i soggetti sono proprio il desk, ad esempio, del normale desk che troviamo in tutte le gallerie e musei in giro per il mondo, rappresentato con una pittura oggettiva e fredda che all'inizio ci appare semplicemente come quadro astratto e solo dopo uno sguardo più attento lo riconosciamo come un oggetto, l'oggetto innocuo che vediamo in tutti i luoghi d'arte. Per David Shaw, ad esempio, li individuiamo nei disegni, nelle sue sculture, che aggrediscono lo spazio stesso della galleria, mettendolo in evidenza e facendo diventare tutta una sorta di spazio dell'opera in cui noi spettatori interveniamo. Kamen Stoyanov ha, tra le tante altre opere, fatto proprio un lavoro di hackeraggio, nel senso che ha preso possesso di uno dei cassetti dell'ufficio della Galleria Ossuni e si è improvvisato gallerista invitando un altro artista a sua volta a occupare il cassetto e esporre un'opera in quel luogo lì, creando anche una critica, una riflessione sul concetto di site specific che è molto in voga negli ultimi 10 anni. Altri artisti ancora come Roberto Ago ha realizzato dei pannelli monocromi, dicromi anzi, su cui un testo ci chiede di immaginare varie situazioni tra il comico e l'assurdo che accadono solitamente in un luogo d'arte. Altri artisti invece come Martin Peed, come dire, va a creare una riflessione ancora più profonda sul luogo, sulla galleria, sul museo e anche sul concetto di casa, andando a modificare una tenda, una semplice tenda nera che si trova all'ingresso della galleria e che normalmente serve per schermare la luce o nascondere quello che c'è dentro altrimenti vedremo attraverso una grande vetrata. In quel caso però la tenda è modificata, continua ad aprirsi e a chiudersi ininterrottamente, un oggetto che solitamente deve rispondere alle funzioni che gli chiediamo noi per la nostra gestione, lì è autonomo, è indipendente e proprio questa situazione crea una dimensione di inquietudine da una parte e di gioco e di larità dall'altra. Questa tenda non si ferma e ci permette di, anzi ci distrae, ci permette di guardare fuori, distraendoci dall'osservazione delle opere e viceversa dal fuori ci attrae e ci fa interrogare che cosa stia accadendo dentro. Proprio su questa idea della relazione tra interno e esterno, tra contenitore d'arte e la vita, si concentrano più o meno anche tutte le opere che descrivevo prima, e anche quelle realizzate da Jan Dibetz, Jimmy Durham e Darius Misk. E la mostra cerca proprio di interrogarsi su la relazione, su come noi percepiamo, come spettatori, l'oggetto d'arte o l'oggetto del quotidiano. Che differenza c'è tra questi due elementi? Quando è che un oggetto del quotidiano diventa un'opera d'arte? Questa è una domanda che ha lasciato in sospeso Duchamp e tutte le avanguardie storiche dall'inizio del Novecento, e questi artisti assumono su di loro questa domanda, interrogandosi proprio sulle eredità così del modernismo.
Ecco, vorrei chiederti in che modo tu intendi il tuo lavoro curatoriale. Ci interesserebbe, ogni tanto lo chiediamo ai curatori che intervistiamo, perché è un termine che i nostri ascoltatori sanno essere particolarmente ampio. Ecco, per Lorenzo Bruni che cosa significa essere curatore?
Beh, rubando le parole ad Harald Zeman, il curatore è colui che permette all'opera, al pensiero, al concetto dell'artista di prendere forma, di prendere corpo, di occupare lo spazio della vita. Questo non va letto solo in maniera pratica o tecnica, secondo me, ma va letta proprio come una sorta di complicità che si può creare di volta in volta con gli artisti. Questa è un po' la domanda che aleggia, insomma, il ruolo del curatore, il ruolo del museo, perché si fanno le mostre, aleggia proprio dentro la mostra, dentro il progetto realizzato adesso da Enrico Astuni, e forse l'unica risposta che può esistere, perché si fanno le mostre e quindi anche perché c'è questa figura del curatore, è per la possibilità di creare attraverso l'associazione inedita di diverse opere, diversi artisti che solitamente non vedremo assieme, una nuova lettura non solo di quell'evoluzione personale dell'artista, ma anche di come si relazionano all'attualità, al presente.
Ogni scelta di questo tipo, cioè ogni proposta di lettura delle opere, ma del mondo in generale, ha anche, diciamo, implica aspetti politici. Ecco, ritieni di svolgere appunto un lavoro che a suo modo è anche politico, quindi?
Sì, ogni affermazione riguarda una presa di posizione nella realtà, e quindi, diciamo, anche se adesso questa parola politica ha perso un po' la sua carica eversiva, la sua carica etica, però è sempre un atto politico prendere una decisione, secondo me. Scegliere un artista, il modo di portare con lui avanti un discorso. In questo caso, ti ringrazio la domanda, è molto interessante. Gli artisti hanno una grossa relazione con la società attuale, ma sono più interessati a come il singolo percepisce questa realtà, per poterla discutere assieme e per poterla condividere. Però non vogliono e non cadono mai nella dimensione cannibalizzatrice della realtà, quindi del singolo fatto di cronaca o del singolo problema. Loro diciamo, hanno un approccio più ontologico, più alla base della riflessione su che cos'è quindi l'identità personale e collettiva, per aprire un nuovo dialogo senza cadere nello stereotipo dei problemi dell'ultima ora. E la cosa interessante è che questo gli permette allo stesso tempo, questa attenzione per la percezione della realtà, di fare una riflessione alla base e radicale su che cosa intendiamo per opera d'arte. Infatti loro non hanno la verità in tasca, si mettono dalla stessa parte dello spettatore e si interrogano con noi che cosa possiamo considerare oggi opera d'arte. Proprio su questa dimensione dialogica posso vedere questo apporto, diciamo, politico alla realtà di oggi da parte di questi artisti.
Guarda, approfitto ancora della tua presenza e ci spostiamo oltre la mostra di Astuni, poi magari torniamo alla fine perché so che hai anche altri progetti in corso con la galleria, per chiederti anche un parere sulla Biennale. La mostra della Kuriger tutto sommato ha raccolto opere che utilizzano linguaggi abbastanza tradizionali, pittura, video, scultura naturalmente. Ecco, volevo chiederti, visto che anche pittura è presente nella tua mostra, se secondo te ci troviamo in questo momento in un'epoca tutto sommato, definiamola neotradizionale dal punto di vista dei linguaggi, e se la Biennale, perlomeno diciamo la parte curata dalla Kuriger, è rappresentativa di quello che sta succedendo oggi.
Dunque, è una domanda un po' impegnativa. Allora, andiamo per ordine.
Non volevo mettere troppa carne al fuoco, mi è scappato.
No, infatti. Allora, andiamo per ordine. Allora, prima di tutto la domanda su se ci troviamo in un momento, diciamo, neotradizionale o comunque reazionario, se ho capito bene quello che intendevi.
Non necessariamente in chiave negativa, adesso, perché reazionario è un termine,
no, però,
già, no, semplicemente dal punto di vista dei linguaggi, quindi non...
No, certo, però è interessante perché proprio negli ultimi due anni si discute molto anche a livello filosofico, critico, di che periodo, come dire, di quale chiave di lettura stiamo vivendo oggi. A settembre, tra qualche giorno, si inaugurerà proprio una mostra in un importante museo di Londra sulla morte del postmoderno ed è stato annunciato un nuovo tema per il convegno di filosofia molto importante che verrà tenuto il prossimo anno a Bonn sulla relazione tra postmoderno e nuovi realisti. E questo, ora sembra l'ho preso un po' alla lontana, ma questo secondo me ha esattamente a che fare con la condizione in cui ci troviamo ora, nel senso che forse è finito il postmoderno, però ci troviamo ancora in una dimensione di galleggiamento in cui tutto più o meno sta alla pari, però non come esprimeva Derrida o Lyotard, sta alla pari proprio perché in una dimensione concreta. C'è YouTube, c'è internet, ci sono altre possibilità tecniche che ci permettono di far coesistere nello stesso momento, spazio-tempo, episodi molto lontani con episodi molto vicini. Quindi credo che non è che ci troviamo in un momento, diciamo, di ritorno alla pittura, come si diceva alla fine degli anni 90, ma ci troviamo in un momento molto positivo, che sta iniziando adesso, in cui si può rileggere la pittura senza il peso che ha avuto fino adesso, che nel momento in cui un pittore presentava un quadro si doveva confrontare con 2000 anni di storia. Forse è proprio arrivato il momento in cui la pittura o l'opera pittorica riesce in questo momento ad avere la stessa freschezza di un video, che comunque chi utilizzava il mezzo video si doveva confrontare solo con 10 anni o 20 anni di storia di questo mezzo. La Biennale della Kuriger manifesta perfettamente questa condizione, infatti c'è tanta pittura, però in realtà non è pittura, è una riflessione molto lucida sul modernismo, sugli artisti che hanno utilizzato i linguaggi e i codici del modernismo, e soprattutto per lei modernismo equivale a astrazione geometrica della tipologia, poi più specificatamente della ricerca del Gestil, quindi Mondrian, Van Doesburg e tutto quel tipo di pittura che ha cercato di eliminare l'illusione della pittura all'interno del quadro per facilitare un'attenzione allo spazio che vive lo spettatore. Poi lei ha svolto la Biennale in maniera, come dire, corretta, chiedendo più o meno a ogni artista di svolgere la sua opera, la sua presenza, che sono sempre delle piccole personali che dialogano fra di loro, ma non più di tanto. Infatti è più una sorta di registro la sua Biennale, più che una mostra collettiva in cui le opere si scontrano in una narrazione visiva, come di solito vorremmo che fosse dalle mostre collettive.
Bene, Lorenzo,
ti ho risposto alle tue domande.
Direi di sì, anzi ti ringrazio di aver reagito bene a questa trappola involontaria che ti ho, con così pochi minuti che ti ho teso con questa domanda. Chiudiamo chiedendoti se appunto hai altri progetti in previsione, perché mi sembra che sul sito di Astuni sia già anticipato un prossimo ciclo, se non erro, vero?
Sì, ci sarà un prossimo ciclo che ancora deve essere definito. in cui con varie tematiche verranno affrontate e approfondite delle collaborazioni che già la Galleria di Frastuoni ha intessuto con gli artisti che avevano partecipato anche alle mie precedenti mostre, e questo appunto sempre con il tentativo di creare un dialogo propositivo con l'artista, verrà sempre affiancato da un altro artista in cui si confronteranno nello stesso spazio, anche se in maniera diversa, però su temi simili.
Perfetto, allora ricordiamo mostre, museums, galleries, homes and other stories presso la Galleria Enrico Stuni a Bologna, che è in via Jacopo Barozzi, fino al 30 settembre, quindi c'è ancora poco meno di un mese per poterla visitare. E appunto è una mostra che fa parte poi di un ciclo che si chiama Stuni Public Studios, che abbiamo già trattato in altre occasioni, dove appunto vengono organizzate mostre di, diciamo, con un taglio praticamente museale all'interno di questa galleria, quindi insomma è una un'operazione assolutamente meritoria. Ringraziamo molto Lorenzo Bruni per questa chiacchierata con noi, e rimandiamo naturalmente al nostro sito di riferimento, che è undo.net, cioè undo.net, dove tutte le nostre interviste vanno in archivio nella sezione Voices. Lorenzo, ti ringraziamo molto.
Grazie a voi.
Alla prossima, ciao.
Buona giornata, ciao.
Grazie.